Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pensando ai maestri che opprimono la libertà altrui in nome della propria autorità, San Bonaventura indica chi è l'autentico maestro affermando: nessuno può insegnare, nemmeno operare, né raggiungere la verità conoscibile senza che sia presente il Figlio di Dio. Gesù siede sulla cattedra come il Mosè più grande, che stende l'alleanza a tutti i popoli. È Lui il nostro vero e unico Maestro. Siamo pertanto chiamati a seguire il Figlio di Dio, il Verbo incarnato, che esprime la verità del suo insegnamento attraverso la fedeltà alla volontà del Padre, attraverso il dono di se stesso.
Un cordiale saluto a tutti da Laura De Luca, dalle pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno ha chiesto in particolare di pregare per quanti nella comunità cristiana sono chiamati al ministero dell'insegnamento, sul modello dell'unico vero Maestro, Gesù. Maestro è il nostro spunto di oggi. Allora oggi, tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, divaghiamo sulla bella parola maestro. È bellissima parola, evidentemente è Gesù il maestro per eccellenza, modello di tutti noi e di tutti gli educatori cristiani. A lui devono ispirarsi gli educatori, gli insegnanti, i professori, e non certo coloro, come ha ricordato il Santo Padre, che opprimono la libertà altrui in nome della propria autorità. Maestro viene dal latino magister, stessa radice di magis, che viene da magnus, grande. E in più c'è un ulteriore suffisso comparativo, quel ter, che si ritrova anche in greco, teros, in sanscrito tara, e che indica appunto ancora un di più, quindi il di più fra i di più, magister. E ci vuole certo grandezza per fare il maestro, per fare l'insegnante. Non soltanto grande esperienza, grande cultura, grande sensibilità, ci vuole soprattutto generosità, appunto grandezza interiore. Lavorare per dare, per trasferire ad altri il sapere, allargando, cercando il più possibile di allargare gli orizzonti delle menti senza accontentarsi di banali, aride nozioni, di livelli bassi di conoscenza, ma addestrare appunto al pensiero e soprattutto a un pensiero pieno d'amore. E allora quale maestro più grande, evidentemente, di Gesù, che dell'amore ha fatto non solo il centro del suo insegnamento, ma anche la chiave di volta della sua vita, di conseguenza delle nostre.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole. Maestro, oggi divaghiamo sulla parola maestro, pensando ai maestri che opprimono la libertà altrui in nome della propria autorità. Ha ricordato ieri il Santo Padre all'Angelus di mezzogiorno, San Bonaventura indica chi è l'autentico maestro. Nessuno può insegnare, nemmeno operare, né raggiungere le verità conoscibili senza che sia presente il Figlio di Dio. Allora, sfogliando un po' i giornali di oggi, cattivi maestri, maître à penser, maestri di vita, musica maestro. Allora, cattivi maestri, i terroristi, che forse ritornano, i teorici, scusate, della violenza di piazza, soprattutto della mano armata. Allarme del ministro italiano del welfare Sacconi, temo che torni il terrorismo, così titola il Corriere della Sera. E più ancora, sempre sul Corriere della Sera, emergono altri cattivi maestri, quei propugnatori di Halloween, della festa di Halloween, che ci allontanano dallo spirito originario cristiano, appunto della solennità di ogni santi. Contro questi propugnatori di Halloween si sono scagliati il cardinale Caffarra e molti altri al suo seguito, l'arcivescovo di Bologna, dalle colonne di Avvenire, e riporta oggi, ripeto, il Corriere della Sera, adesso anche l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, che rincara la dose. La prossima festa dei Santi, la commemorazione dei fedeli defunti, tanto cari alla tradizione cristiana, da anni sono contaminate da Halloween. Questa festa non ha nulla a che vedere con la visione cristiana della vita e della morte, e il fatto che si tenga in prossimità delle feste dei santi e del suffragio ai defunti rischia sul piano educativo di snaturarne il messaggio spirituale, con la preoccupazione dell'educatore nell'animo del vescovo, no? La preoccupazione del maestro. E Halloween fa dello spiritismo e del senso del macabro il suo centro ispiratore, e viene citato in questa querella, appunto, su Halloween, ripeto, su Corriere della Sera di oggi, anche Pippo Corigliano, scrittore e per 40 anni responsabile delle relazioni esterne dell'Opus Dei. Hanno ragione i vescovi, Halloween è una moda importata dall'America e le feste di tutti i santi e la commemorazione dei defunti sono comunque momenti sanamente inquietanti, perché inducono a riflettere sull'aldilà. È bene ricordare che Gesù è stato chiaro: esiste la vita eterna, e l'immagine che usa più di frequente per illustrarla è quella del banchetto, cioè una riunione di famiglia, di amici, in cui si mangia, si sta bene insieme, dunque una festa, un modo per far capire che in Dio staremo bene e non ci mancherà nulla. E passiamo ora invece ad altri maestri sul podio. Ecco, viene dedicato un'intera pagina oggi del quotidiano torinese La Stampa a Roman Vlad, già direttore artistico del Teatro alla Scala, dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, di nascita romeno. E oggi in realtà il paese dove nacque si trova in Ucraina, e questo paginone dedicato dalla Stampa esce a margine di una sua autobiografia prossima a uscire con Einaudi, e viene intervistato dalla Stampa da Sandro Cappelletto. Ci sono dei passaggi molto intensi, molto belli, in cui, in questa intervista, quasi filosofici, in cui il maestro Vlad si rivela appunto maestro non solo sul podio ma davvero anche di vita. Vi leggo qualche passaggio. Appunto, l'unica verità possibile per l'artista è l'adeguamento dell'oggetto che lui cerca alla sua realtà interiore, una verità soggettiva che inverte la verità oggettiva inseguita da Tommaso d'Aquino. A proposito di religione, mio padre era ortodosso, mia madre cattolica, mi ha educato lei. Amo la figura e le parole di Gesù, ma non posso dire come Pascal: Dio, tu mi cerchi, dunque mi hai trovato. Magari potessi. Studiando ingegneria e matematica mi sono reso conto soprattutto dei limiti dell'uomo. Il nostro pianeta, l'universo intero, sono inspiegabili. E a proposito dei grandi maestri, appunto dei grandi compositori del Novecento, Stravinsky e Schoenberg, quale sceglie? Chiede l'intervistatore. Scelgo Verdi e scelgo Wagner, quindi ne cita altri due. Amo Stravinsky e amo Schoenberg. Quando sei di fronte ai titani puoi solo amarli, perché scegliere, cioè escludere. E certo, di Stravinsky sono stato anche amico, oggi continua a emozionarmi Mahler. Non banalizza il sublime, porta il banale della vita al sublime, lo conduce in paradiso. E torniamo invece alla giornata di Assisi di giovedì 27, ne parla l'Osservatore Romano di ieri, sottolineando il gesto davvero magistrale di Benedetto XVI, di avere invitato ad Assisi non soltanto i capi religiosi. Scrive sulla spalla, ripeto, l'Osservatore Romano di ieri, il cardinale Turkson, presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Nel 1986 tutti i capi delegazione erano leader religiosi. Non ci sono statistiche che esprimono quale porzione di umanità essi rappresentassero, ma certo coloro che non credono non erano coinvolti in quell'incontro. Stavolta invece, ecco il gesto magistrale del Santo Padre, invitando un uomo politico e tre filosofi che si dichiarano pubblicamente non credenti, il Papa ha deliberatamente voluto includere l'intera famiglia umana. La ricerca della pace è un desiderio di tutti i cuori, perché effettivamente quando sono in gioco beni vitali e condivisi dall'intera famiglia umana, l'intera famiglia umana deve scendere in piazza. Radio 5 Live, Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola maestro, la parola più piena d'amore per noi cristiani, soprattutto se riferita a Gesù. Ieri all'Angelus il Santo Padre ha detto: è Lui il nostro vero e unico maestro. Siamo pertanto chiamati a seguire il Figlio di Dio, il Verbo incarnato, che esprime la verità del suo insegnamento attraverso la fedeltà alla volontà del Padre, attraverso il dono di se stesso. Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Vi ricordate la figura nobile e generosa, forse un po' distante, del maestro di cuore di Mondo de Amicis? Maestro di vita, oltre che di nozioni scolastiche, portatore di ideali estremi e vissuti davvero intensamente, come l'onore, il rispetto, la solidarietà. Oggi tempi sono un po' diversi, ma il compito, la delicatezza del ruolo del maestro è invariata. o sarebbe, insomma, addirittura da accrescersi. Allora vorrei nuovamente segnalarvi un libro di cui abbiamo già parlato qualche tempo fa, edito dalla libreria editrice Vaticana, Dialogo sull'educazione con Papa Benedetto XVI. Ne è autore il responsabile comunicazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, fratel Donato Petti, infaticabile educatore, portatore di un sogno ambizioso, ma anche bello e sostanziale: l'istituzione di una università per educatori cristiani nello spirito evidentemente del santo pedagogo Giovan Battista della Salle, fondatore appunto dei Fratelli delle Scuole Cristiane. In questo libro Donato Petti instaura una sorta di dialogo immaginario sull'educazione con Papa Benedetto XVI, facendolo parlare attraverso le sue innumerevoli pronunce in materia appunto di educazione. E eccovi un passaggio però di una intervista che fratello Donato Petti ha rilasciato a Mara Miceli.
Il libro, il dialogo sull'educazione con Papa Benedetto XVI, in qualche modo corona tutto un lavoro iniziato da sempre, ma in particolare elaborato in questi ultimi anni, soprattutto in riferimento ai docenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia fino al liceo e fino anche alle università lasalliane, perché, come è noto a tutti, la crisi delle vocazioni religiose, ma parlo di tutte le famiglie religiose, compreso il sacerdozio, ha determinato anche uno sforzo maggiore da parte dei religiosi oggi di coinvolgere in maniera sistematica i laici nelle varie attività di apostolato. Ora, i documenti della Scuola Cattolica sull'educazione parlano specificamente proprio del ruolo significativo dei laici all'interno della scuola cattolica, all'interno dell'educazione cristiana. Ed è esattamente quello che in 8 anni di lavoro di ministero educativo come provinciale, insieme agli altri confratelli e insieme a tutta la comunità educativa dei lasalliani italiani, abbiamo cercato di sviluppare. Vorrei precisare tuttavia che tutto questo presuppone assolutamente un progetto a medio-lungo termine di riqualificazione e dei religiosi consacrati e di formazione dei laici nella missione educativa condivisa. Ecco, credo che ci troviamo di fronte ad una crisi anche nel mondo dell'educazione che non è congiunturale, ma è una crisi strutturale. Cioè non ci dobbiamo attendere un superamento della crisi sul modello fisiologico, certo, sul modello del già passato, ma dobbiamo cercare di inventare con creatività delle soluzioni nella prospettiva di rilanciare i carismi delle famiglie religiose alla luce delle sfide odierne sull'educazione. E a me sembra che la sfida delle sfide sia proprio quella della formazione a tutto campo, la formazione che è stata ben delineata nel documento ecclesiale della Congregazione per l'Educazione Cattolica, educare insieme persone consacrate e persone laiche. Ora, in questo documento, tra le tantissime egregie cose che sono state sviluppate, mi ha colpito favorevolmente che il futuro dell'educazione cristiana deve passare attraverso un centro universitario di formazione degli educatori delle scuole cattoliche, ma direi di più, di formazione di educatori cristiani che possono operare tanto nelle scuole cattoliche, tanto nelle scuole di Stato con un orientamento cristiano.
Allora, vi ricordo Dialogo sull'educazione con Papa Benedetto XVI di Donato Petti, oggi responsabile del settore comunicazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Questo libro è in libreria, per la libreria editrice Vaticana, ed è alla seconda edizione. Tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, stiamo oggi divagando sulla bella parola maestro. Il maestro per eccellenza per noi cristiani è Gesù, il Divin Maestro, che incarna insegnamento e vita, l'insegnamento sulla vita, che sostiene tutto il suo insegnamento sull'amore. Questo ci ha ricordato ieri il Santo Padre, appunto all'Angelus di mezzogiorno. E vi ricordate che singolare maestro incontra il poeta aviatore Antoine de Saint-Exupéry nel Piccolo Principe? La lezione fondamentale di quel piccolo maestro, quel piccolo extraterrestre così incontrato nel deserto, è molto molto affine all'insegnamento di Gesù ed è riassumibile in una frase oggi molto citata: l'essenziale è invisibile agli occhi. Ed è un insegnamento che si sta propagando in questi giorni a Genova, nell'ambito del Festival della Scienza. Il servizio è di Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Anche quest'anno la scienza si mette in mostra. Fino al 2 novembre, infatti, a Genova sarà possibile esplorare e indagare, osservare da vicino tracce di universo. A questa edizione del Festival della Scienza di Genova partecipa infatti anche l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, protagonista tra l'altro delle sensazionali scoperte di questi mesi. Ci parla di questa partecipazione Francesca Cianitti, curatrice dell'allestimento presentato dall'Istituto di Fisica Nucleare, che ha come titolo L'essenziale è invisibile agli occhi.
Dunque, noi abbiamo deciso di partecipare perché il titolo del festival di quest'anno è 150 e oltre, e abbiamo deciso di dedicarci in particolare alla parola oltre, non soltanto in termini temporali, ma anche in termini di oltre il sensibile, è quello che possiamo percepire con i nostri sensi, e oltre i limiti imposti dalla tecnologia oggi, rappresentando appunto tre declinazioni di questa parola oltre, sempre con l'obiettivo di mostrare ai visitatori come sia possibile vedere l'invisibile in sostanza e come. La nostra mostra, che percorre tre tappe all'interno della città, in luoghi veramente significativi, perché si percorre tutto il centro dalla stazione di Porta Principe fino a Palazzo Ducale, e rappresentando l'universo in tre modi differenti. A Palazzo Ducale abbiamo rappresentato una installazione che si chiama Spazio-Tempo e che è sostanzialmente la rappresentazione di quella trama invisibile del cosmo che è lo spazio-tempo, che è modellata dalle masse dei corpi e sulla quale la luce si muove percorrendo le curvature tracciate dai corpi stessi. L'installazione di Palazzo Ducale è un'installazione interattiva, gli spettatori entrano fisicamente in uno spazio chiuso e possono esplorare questa rete muovendola con il proprio corpo, quindi avvicinandosi e allontanandosi da questa rete è possibile sperimentare l'effetto delle masse, lo stesso visitatore che gioca il ruolo delle macchine che l'INFN costruisce insieme alla comunità scientifica mondiale per scoprire la materia nell'intimo, quindi per scoprire appunto l'essenziale che non possiamo vedere con i nostri sensi.
L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dunque è riuscito ad avvicinare due mondi lontanissimi come quello dell'arte e quello della scienza. Ci raccontate questo legame con l'installazione Poesia fatta a mano, che nasce con quale obiettivo?
In realtà Poesia fatta a mano è un'installazione artistica che però ha come obiettivo un argomento che è molto tecnologico, quindi è apparentemente molto lontano dal campo dell'arte. Quindi la sfida è stata davvero particolare, perché non solo abbiamo voluto coniugare l'arte con l'Istituto di Fisica Nucleare, ma anche l'arte con uno degli aspetti meno poetici, insomma, del nostro lavoro. L'obiettivo di questa installazione è rappresentare la GRID, che è una sfida tecnologica già attuale, ma che troverà sviluppo soprattutto nel prossimo futuro, e che è l'evoluzione in sostanza di Internet, ma con potenzialità molto molto maggiori, perché non sarà soltanto una rete di scambio di informazione, ma è una rete di condivisione di risorse di calcolo, quindi è qualcosa che permette di far lavorare parallelamente moltissimi computer in modo da potenziarne in modo estremo le capacità.
Io ringrazio Francesca Cianitti e ricordo ai nostri ascoltatori il Festival della Scienza a Genova fino al 2 novembre. Per maggiori informazioni vi consiglio di consultare il sito internet www.festivalscienza.it.
Grazie a voi.
Cari amici, ci salutiamo qui. Invochiamo l'intercessione di Maria Santissima e preghiamo in particolare per quanti nella comunità cristiana sono chiamati al ministero dell'insegnamento, affinché possano sempre testimoniare con le opere le verità che trasmettono con la parola. Così il Santo Padre all'Angelus di ieri. Domani, festa di ogni santi, celebriamo evidentemente la grande maestria, la grande lezione di coloro che hanno fatto della loro vita proprio un insegnamento di carne e sangue del Vangelo di Gesù. E col pensiero alla maestria della santità vorrei anche lasciarvi oggi con un omaggio alla santità di chi insegna. Vi saluto con la preghiera della maestra, della scrittrice cilena Gabriela Mistral. Signore, tu che insegnasti, perdona chi io insegni, che porti il nome di maestra, quello che tu portasti per il mondo. Infondimi l'amore unico della mia scuola, che neppure la bruciatura della bellezza sia capace di rubare ad essa la mia tenerezza di tutti gli istanti. Rendi leggera la mia mano nel castigo e più soave nella carezza, che io riprenda con dolore per sapere se ho corretto amando. Fa che io faccia di spirito questa mia scuola di mattoni, le avviluppi con la fiammata del mio entusiasmo, l'atrio misero, l'aula ignuda, il mio cuore le sia più colonna e la mia volontà più oro che le colonne e l'oro delle scuole ricche. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.